Ciao, io sono Angel.
E io sono Gaia.
E siamo gli assessori di Mondo di Nerd. Ma che cos'è Mondo di Nerd? È una community nata nel 2010 per opera del sommo sindaco Federico Guerri.
Un tempo c'erano i nerd, creature leggendarie che si rinchiudevano negli sgabuzzini per giocare a D&D.
Oggi noi in quello sgabuzzino ci abbiamo trovato anche una montagna di fumetti, giga su giga di serie TV, videogiochi e tanto altro.
La passione che ci muove è la stessa, il mondo forse è cambiato.
E noi quel mondo ve lo raccontiamo.
Benvenuti sul podcast ufficiale di Mondo di Nerd.
Bentornati cittadini. Oggi abbiamo in mente di parlare con voi di scienziati e viaggi nel tempo e abbiamo pensato che per farlo ci serviva una scienziata. Quindi Angel, vuoi presentare la nostra ospite?
Sì, intanto, cioè diciamocelo perché qui abbiamo un linguista e una filosofa, quindi difficilmente potevamo trattare questi temi senza qualcuno che ci desse manforte. Quindi per questo abbiamo con noi Gloria, che prima di tutto è una nostra amica, ma è anche una laureata magistrale in astrofisica. Quindi
ciao.
Roba importante.
Ciao a tutti, sì, io sono Gloria, mi sono laureata a dicembre in astrofisica e ora ho continuato il mio percorso, sto continuando a fare la fisica, perché la fisica è bella, la scienza è bella e dopo questa puntata ve ne innamorerete anche voi sicuramente.
Quindi molleremo quello che già stiamo studiando per iscriverci alla triennale di fisica.
Esatto.
E allora, abbiamo in mente quindi di parlare degli scienziati e dei viaggi nel tempo, più qualche altro bonus che diremo più avanti.
Anche perché volevo dire che comunque essendo noi mondo di nerd, la figura del nerd è spesso associata a quella dello scienziato pazzo in qualche modo, nel senso che io li vedo molto collegati e secondo me si potrebbe iniziare parlando un po' degli stereotipi che ci sono quando si parla di scienziati, cioè noi praticamente come cultura pop abbiamo vissuto sempre intrisi di scienza o pseudoscienza, quando magari, non lo so, poi non ho idea, però per esempio, che ne so, quando in Star Trek iniziano a fare i viaggi e iniziano a nominare macchinari che neanche hai idea di che cosa facciano, insomma, è una cosa che comunque fa sempre parte un po' dell'immaginario collettivo quando si tratta di fantascienza, eccetera, e volevamo capire anche quanto ci fosse di vero, insomma.
Beh, in realtà, ad esempio, Star Trek è proprio una di quelle serie TV che ha aiutato un sacco la diffusione delle notizie scientifiche e dell'appassionarsi alle nuove frontiere della scienza. Però sì, che poi mi ha fatto venire in mente una cosa, che in realtà in inglese esistono due termini per nerd, diciamo, cioè il nerd e il geek. Ora, sì. Non mi vorrei sbagliare, però nerd in realtà è più quello smanettone col computer, cioè più proprio che si applica, gli piace la matematica, gli piace le scienze. Il geek, se non sbaglio, è quello appassionato di fumetti, appassionato di... che ha magari la super fissazione, è super esperto di un campo particolare, che possono essere i fumetti o le serie TV, queste cose qui, no?
Sì, sì.
Quindi sì, ma potrebbe così. Essere anche il contrario.
Però penso che ormai per accezione il nerd sia diventato un po' tutto ormai, c'è stata questa generalizzazione.
Ma in italiano credo che non si usi la parola geek, cioè l'abbiamo tradotto come nerd.
Sì, sì, no, da noi non si usa, quello no.
Quindi no, vabbè, sì, per riattaccarmi al discorso di Gaia, la figura dello scienziato. Allora, la figura dello scienziato è un tema che mi sta particolarmente a cuore.
Direi.
Perché, perché in realtà la figura dello scienziato all'interno delle opere di fantascienza è estremamente stereotipata. Ora, senza magari stiamo lì anche a scomodare, però principalmente quando uno pensa allo scienziato si immagina un tizio con i capelli bianchi, possibilmente tutti arruffati, che fondamentalmente è un genio, è incapace di avere relazioni sociali, di solito è discriminato anche dalla comunità, perché a volte la comunità nemmeno lo capisce, nemmeno gli crede, però alla fine lui ha ragione. E quindi c'è un pochino, secondo me, questo astio nei confronti della figura dello scienziato, che viene visto sempre come qualcosa di... cioè come se o ci nasci, oppure quel genere di cose lì non le potrai mai fare nella vita. Non so, voi da letterati che tipo di impressione avete? Magari parlo per stereotipi.
No, allora io ti posso dire dal mio canto che a me mi sarebbe piaciuto un sacco fare biologia, solo che uscivo da un'esperienza con la matematica e la fisica non proprio felice da un liceo scientifico, e quindi dal momento che biologia prevedeva un esame di fisica e matematica al primo anno, mi sono detto no, non li supererò mai, quindi vado a fare qualcos'altro. Però, cioè, me ne rendo conto che probabilmente è stata una mia esagerazione e che magari ce l'avrei fatta, però ormai è andata. E ti dico quindi che a me piace la scienza.
Ah, io invece, anch'io in realtà sono molto affascinata dalla scienza, ma anche dalle potenzialità che ha, no? Cioè, poi da filosofa in realtà credo che scienza, cioè, non mi è mai piaciuta troppo questa differenza separata tra, cioè proprio netta tra scienza e materie umanistiche, perché secondo me esistono un sacco di materie che si incrociano tantissimo. Per esempio, cioè, banalmente esiste la filosofia della scienza, quindi anche, non lo so, a me è sempre affascinato il fatto che la scienza, un po' anche come la filosofia, cioè ponesse domande più che cercasse delle risposte, ma sono tutte risposte in qualche modo anche falsificate. Cioè, vabbè, io poi scuola popperiana forse, però diciamo che sono tutte delle risposte che servono comunque per trovare nuove cose, cioè non ci si ferma mai con la scienza, anche immagino i famosi, cioè purtroppo anche in questi giorni tristi di lockdown stiamo riflettendo tantissimo proprio sulla questione degli scienziati, su quando arriverà un vaccino, cerchiamo tutti delle risposte certe, la verità è che gli scienziati continuano a cercare, anche quando si arriva a una soluzione, in realtà poi quella soluzione non è data per scontata, credo che comunque ci sia un lungo dibattito anche dopo, cioè mi ha sempre affascinato questo della scienza, questa voglia di andare sempre avanti e essere curiosi e cercare nuove risposte. E secondo me questa cosa è una cosa che accomuna un po' tutte le discipline, non solo la scienza, cioè non c'è una grande differenza tra scienza e filosofia in questo senso.
No, sono assolutamente d'accordo con te. Infatti, guarda, ti ringrazio di averlo detto, che mi hai un po' commosso il cuore, perché la penso assolutamente esattamente come te. E come dici te, la scienza è un continuo scoprire cose, ma è un continuo scoprire cose anche per come funziona la scienza. Nel senso, non so se questa è una cosa, diciamo, risaputa oppure no, però quando tipo, si fa una teoria scientifica. Una teoria scientifica è accettata dalla comunità scientifica se ti permette di dire cose nuove sul mondo. Quindi, se una teoria non ti permette di dire niente di nuovo, vuol dire che andava benissimo quella che c'era prima. E quindi c'è sempre questo voler migliorare e migliorare e migliorarsi. Però in questo migliorare, migliorare e migliorarsi non è che c'è l'uomo solo che sta lì con i conti e lo fa. Di solito è un lavoro di squadra, è un lavoro che si fa. Penso ad esempio all'astrofisica. In astrofisica fondamentalmente i gruppi di ricerca coinvolgono centinaia di persone, perché poi i dati da analizzare sono tantissimi, no? Invece nella rappresentazione cinematografica quello che sembra è che c'è sempre il tipo che si sta lì chiuso notte e giorno dentro la sua stanza a calcolare e calcolare e poi da solo arriva al risultato, ignorando che dietro quel risultato suo magari c'è il lavoro di altre mille persone che lo hanno aiutato ad arrivare a quel risultato. Penso ad esempio, non lo so, Doc di Ritorno al Futuro, oppure Frankenstein, di Frankenstein, vabbè, Frankenstein l'opera letteraria e poi Frankenstein Junior come film. Sono tutti scienziati un po' degli outsider sociali. E secondo me questa rappresentazione qui va a sfavore del mondo scientifico, perché è vero che esistono delle persone che sono sicuramente geniali, Einstein, delle persone che erano degli emarginati sociali, mi viene in mente Ettore Majorana, poverino, che poi è anche scomparso, non si sa che fine ha fatto, però è anche
Infatti.
vero che la maggior parte delle persone che lavorano all'interno della scienza sono persone, mi viene da dire normali, poi magari i miei amici avranno da ridire sul mio definirmi normali, però insomma, persone abbastanza comuni, ecco.
No, mi colpisce questa idea della normalità perché, ad esempio, c'è un po' anche nell'immaginario comune, cioè anche molto, molto pop. Mi viene, per esempio, in mente una serie come The Big Bang Theory, cioè si vedono delle cioè quella serie è molto interessante perché da un lato vedi un po' quello che è lo stereotipo del nerd, quindi fondamentalmente del nerd e dello scienziato, cioè fondamentalmente questi psicopatici che parlano di cose che sanno solo loro e oh mio Dio, e forse è meglio se stanno tra di loro perché è, però contemporaneamente c'è anche un'apertura, diciamo, cioè non lo so, proprio nella prima puntata arriva Penny e qualcosa succede, non lo so, tipo da scienziata su The Big Bang Theory cosa hai da dire?
Ad esempio The Big Bang Theory secondo me è una serie che ha fatto tanto bene, nel senso che comunque ha aiutato a raffigurare un mondo che effettivamente esiste, cioè il mondo nerd, che prima non veniva assolutamente raffigurato, e se diceva una persona, no, sai, io gioco di ruolo, ti guardavano tipo, perché sei strano, stammi lontano, aiuto, che cos'è il gioco di ruolo. Però d'altra parte è anche vero che The Big Bang Theory è una sitcom, e in quanto sitcom, i personaggi all'interno della sitcom sono un po' macchiettizzati. Penso ad esempio, cioè Sheldon Cooper... Ora, a prescindere che Sheldon Cooper ha anche dei disagi psicologici evidenti, però ecco, ad esempio, Sheldon Cooper è il classico scienziato che geniale, che vorrebbe fare tutto da solo, che ha dei disagi psicologici evidenti, e il senso della serie di The Big Bang Theory è anche quello di farti vedere un po', no, la maturazione del personaggio, perché durante tutte le serie, cioè durante tutta la serie, ora non si fanno spoiler perché la serie ormai è finita talmente tanto tempo fa, che mi sembra un po', vabbè, non è uno spoiler, però comunque
no,
c'è
ormai non è più spoiler, ormai, vai tranqui.
C'è un personaggio che matura, che affronta le sue paure e tutto quanto. Il problema è che da persona, diciamo, da fandom, da persona che ha iniziato a vedere The Big Bang Theory quando è partito e poi è andato avanti, ed è, diciamo, il mio parere è un parere che ho anche rivisto molto in giro parlandone, è che andando avanti e vedendo la maturazione dei personaggi, la serie TV ha perso senso. Io infatti The Big Bang Theory non l'ho mai finita di vedere, mi sono fermata all'ottava stagione, le ultime tre stagioni non l'ho mai finita di vedere, perché a un certo punto, secondo me, aveva smesso di dirti qualcosa. E secondo me è un peccato, perché come serie TV è una serie TV che aveva un sacco di potenziale, che però non, magari gli sceneggiatori, non lo so, non sono stati capaci di farti vivere appieno la maturazione del personaggio. Perché tu parti con la prima stagione che hai quattro personaggi, cinque personaggi, ci mettiamo anche Penny, che sono cinque macchiette. C'è l'astrofisico che ha paura di parlare con le donne, e quindi, vabbè, quattro persone che, vabbè, quattro palesi sfigati, tra virgolette, e la super figa bionda che è Penny. E sono cinque macchiette, e nel corso della serie provano a sdoganare questo essere delle macchiette, però poi alla fine non funziona più. E quindi è un peccato, perché secondo me è una serie che invecchierà male, sicuramente. È una serie che probabilmente, vista oggi, le prime stagioni per alcuni versi sono già vecchie, perché ti danno una raffigurazione stereotipata che è già un pochino vecchia. Non so se mi spiego.
Sì, sì.
Forse sì, però cioè, dico forse perché non ho ben capito in che senso dici, cioè io mi ricordo che ho visto le prime quattro stagioni mentre erano in corso e poi l'ho abbandonata in realtà, nel senso che all'inizio l'ho trovata molto carina, poi iniziava a diventare forse un po' troppo macchietta e in realtà l'ho abbandonata prima che smettesse di essere macchietta, però da come parli in realtà mi sembra quasi che forse funzionava meglio come macchietta.
Esatto, per me invece se io l'ho vista al contrario, cioè all'inizio funzionava bene perché erano delle macchiette, quando hanno iniziato a diventare persone normali si è persa tutta la magia, che è una cosa che sulle serie TV non funziona sempre bene, cioè penso tipo a Scrubs, è bella dall'inizio alla fine.
E certo, tranne la nona stagione che Scrubs, non è Scrubs, ricordiamo.
Vabbè, quella non esiste, però in Scrubs i personaggi sono delle macchiette, però il loro essere macchiette non ti impedisce di trattare degli argomenti in modo serio, di trattare l'evoluzione dei personaggi in maniera seria. The Big Bang Theory, secondo me, invece ha peccato in questo. Fermo restando... Scusa.
No, scusa io. No, dicevo che, peraltro, Scrubs riesce a essere molto precisa dal punto di vista medico, e infatti forse la serie, avevo letto da qualche parte che era la serie TV più precisa dal punto di vista medico, paradossalmente, nonostante i toni fossero quelli che conosciamo, insomma, molto esagerati anche, E invece non so quanto, cioè The Big Bang Theory in realtà di scienza, perché poi citano della roba scientifica, cioè, e effettivamente ci sono dei cameo di scienziati, quindi cioè, dal punto di vista scientifico quello che viene detto ha un senso, perché quando parlano di fumetti in effetti torna, magari, ecco, non so se esiste veramente una persona che parla solo di quello all'infinito.
Scusate.
No, sì, sì, è assolutamente accurata dal punto di vista scientifico e tra l'altro la parte scientifica è curata, mi sembra che sia girata in California, ma non mi ricordo dove. La parte scientifica è curata da un professore di fisica dell'università dove è girata la serie TV e le lavagne che vedete in ogni puntata dietro Sheldon, quelle lavagne lì effettivamente hanno senso e sono lavagne che ogni giorno il tipo che curava la parte scientifica scriveva per ogni puntata.
Bellissimo.
Wow,
è molto accurata. E tra l'altro, cioè, io ho iniziato a vedere The Big Bang Theory il primo anno che mi sono iscritta a fisica e poi piano piano andavo avanti e io andavo avanti con lui. E piano piano che vai avanti capisci sempre più battute, perché alcune battute secondo me, cioè, io all'inizio non le capivo, l'ho capite dopo quando ho studiato quelle cose lì e sono esilaranti. Però è sempre tipo le battute che fanno ridere soltanto quelli del giro, no? Le cose che a te ti fanno ridere, però poi magari sono tristi, quindi non le spieghi. Però no, è molto accurata dal punto di vista scientifico. Però appunto c'ha un po' questa pecca del non riuscire fino in fondo a normalizzare la figura dello scienziato, che è una cosa, però d'altra parte, ecco, mi viene in mente, c'ha il pregio di aver introdotto delle figure di scienziate donne, che è una cosa che non viene praticamente mai rappresentata all'interno delle science fiction, perché Amy e Bernadette alla fine sono due figure di scienziate donne, anche loro stereotipate, anche loro con i loro limiti, però almeno è un inizio.
Però anche loro donne, nel senso, una cosa che a me colpisce è che per quanto siano marchettistiche anche nel loro magari essere donne, perché alcune cose sono esagerate, cioè in generale molti aspetti sia della loro femminilità magari, del loro carattere sono esasperati, perché ovviamente parliamo di una sitcom, cioè mi piace anche l'idea che la scienziata comunque possa essere anche una persona che ha un lavoro ma anche una vita privata, e quindi non lo so, è molto interessante questa cosa, perché di solito l'idea appunto è quella di un pazzo vecchio che sta chiuso e pensa solo alla scienza e magari ha un amico come può essere Marty McFly, che tra l'altro io non so voi, ma io vorrei tantissimo lo spin-off con il dottor Brown e Marty McFly per capire come cavolo si sono conosciuti, perché anche lì
cavolo, anch'io tantissimo, ora che l'hai detto ne sento tantissimo il bisogno, perché non l'hanno mai fatto.
Vabbè, loro tra l'altro quando loro sono stati carinissimi, perché quando c'è stato mi pare nel 2015 forse, per non mi ricordo se era, sì, era sia un anniversario, perché comunque il film è dell'85, sia diciamo, quando vanno nel futuro vanno nel 2015, quindi mi sa che era proprio nel 2015, loro hanno fatto una specie di reunion, loro due, facendo un video. Tra l'altro mi dispiace anche perché poverino Michael J. Fox ha dei problemi di salute purtroppo abbastanza noti, quindi sì, forse anche quello. È bello anche che rimanga nel mito, però sì, sarebbe stato carino capire un attimo come si erano conosciuti, perché c'è sempre questa figura anche l'assistente, che è di solito o un giovane allievo che deve imparare, in questo caso in realtà Marty McFly non sembra tanto uno che vuole imparare, però vabbè, oppure è la giovane sexy Inga, no, non lo so, di Frankenstein Junior, però anche lì è tutto molto stereotipato. Non lo so, anche forse sì, questa.
Hai detto questa cosa, mi è venuta in mente, ricollegandomi alla raffigurazione femminile della scienziata, a volte, cioè se c'è tipo una scienziata, è tipo l'allieva prediletta dello scienziato vero, no? Anche ad esempio in Interstellar, oppure di recente stavo vedendo una serie TV su Amazon Prime, estremamente carina, che si chiama Tales from the Loop, che analizza un sacco, è una serie fantascientifica ambientata negli anni 80, dove c'è un esperimento che si chiama il loop, vabbè, e anche lì ad esempio c'è la figura dello scienziato anziano e poi alle spalle c'è la figura della donna che piano piano ce l'ha fatta, però è sempre la spalla, mentre The Big Bang Theory no, bravi The Big Bang Theory, ci piacete.
Diciamo anche che Tales from the Loop è preso da un gioco di ruolo al quale io e Gloria stiamo giocando.
È vero, che è molto carino.
E... insieme al nostro master Rob, che conduce anche lui un podcast, e lo salutiamo.
Dove ha spiegato in una puntata tutte le regole, quindi se volete sapere qualsiasi cosa su Tales from the Loop, guardatevi la puntata di Benvenuti a Gloomy Lake.
Ok, segniamocelo, perché lo metterò in descrizione, perché sicuramente aiutare gli altri podcaster è una cosa molto bella. E, sì, a proposito della questione femminile della scienza, cioè a me è venuto in mente, per esempio, che un esempio storico, poi vabbè, chissà perché tutti negli anni Ottanta, forse perché c'erano tutta una serie di, non lo so, sembrava che il mondo si stesse rinnovando. No, per esempio, io penso a Ghostbusters, gruppo, vabbè, il film è molto carino, sono un gruppo di uomini, mi ricordo che qualche anno fa hanno fatto la versione femminile di Ghostbusters, credo giusto per compensare.
No, cioè... ne parliamo, ti prego.
Ah, sì.
Cioè, a parte che c'è Chris Hemsworth che prova a far ridere, io sono profondamente convinta che lui non sia capace e debba smettere di provarci. Però no, è un po' imbarazzante quel film. Sì, cioè, secondo me è stato palesemente un mettiamoci le donne perché ormai va di moda. E questo cavalcare l'onda del femminismo senza sapere cosa sia il femminismo, no?
Tra l'altro ci mettono sempre Chris Hemsworth che in Thor in realtà... sta con una scienziata che è effettivamente, sì, da un lato l'allievo di uno scienziato, però è anche una che ha le sue teorie e tutto quanto, quindi, anche, ora non apriamo ancora il capitolo Marvel, anche se in realtà ci sarebbero una serie di scienziati nella Marvel.
Anche donne.
Oh, facciamola la parentesi Marvel, allora.
Facciamola.
Cioè, questa, le dottoresse donne della Marvel, direi che una che spicca particolarmente è la dottoressa Moira MacTaggert, che è colei che all'inizio stava con Xavier, col professor X, e che è tipo una è una biologa, posso dire, perché studia appunto tutto il gene dei mutanti, tutta questa cosa qua. Poi succede qualcosa in Powers of X, che è collegato anche ai viaggi nel tempo, che ha rilanciato l'universo dei mutanti, che non spoilererò. E mi vengono subito in mente lei, sostanzialmente, subito così a debotto.
Però vediamo,
a me viene in mente Bruce Banner.
Esatto.
Banner, cioè, non è, vero... è donna, però.
No, però è vero che è funzionale, diciamo, al concetto del supereroe, però anche la Marvel, la figura dello scienziato è sempre quella del supergenio. Mi viene in mente Iron Man, è vero che se Iron Man non fosse stato un super genio probabilmente non sarebbe diventato Iron Man, però quanto è irrealistico il personaggio di Iron Man? Non lo so.
Un po' sì, ma anche, cioè un po' tutti alla fine, dai, perché c'è anche un povero Peter Parker, Spider-Man, che anche lui è uno scienziato, che già a 15 anni spiccava fra tutti i suoi compagni di liceo facendo... calcoli differenziali, sì, equazioni di terzo grado. Esistono, Gloria, le equazioni di terzo grado?
Sì, esistono, okay. Le equazioni del grado ti pare.
Ok, meno male. Comunque sì, la figura dello scienziato è appunto ricollegata a quella del supergenio. Ad esempio, in un fumetto di qualche anno fa c'era una conversazione fra il dottor Richardson, che è Mr. Fantastic, e Tony Stark, in cui Tony Stark le diceva: mio Dio, Reed, hai costruito una sfera di Dyson. E io ero tipo, che cos'è una sfera di Dyson? Poi sono andato a cercarmela, e a quanto pare è una struttura che dovresti costruire attorno a una stella, e questa struttura assorbirebbe l'energia, trasmettendola poi come fonte di energia rinnovabile. Come idea è grandiosa, come fattibilità è impossibile, sia per costo dei materiali, sia perché è impossibile costruire nello spazio, eccetera, eccetera.
Sia perché le stelle sono enormi, quindi insomma, esatto, coprirle sarebbe un po' complicato.
Lui è riuscito a costruirla attorno al sole.
Pensa te. E quindi ce l'ha oscurato poi alla fine, come facevamo a vivere?
Non lo so, non l'aveva oscurato, forse aveva preso solo una parte.
Ah, forse aveva fatto tipo un anello.
non me lo ricordo, sinceramente.
Però invece tornando al... Sì, scusa, vai.
No, io ricollegandomi sempre alla Marvel, a me vengono in mente, cioè mi ricordo troppo la scena di The Avengers, che tra l'altro ho rivisto di recente approfittando di Disney+, in cui ci sono Hulk, quindi il dottor Bruce Banner ufficialmente, perché ancora non era trasformato, e Iron Man che si mettono e nerdano e praticamente sono di due campi diversi, però si ritrovano tantissimo in questa cosa ed è una scena molto commovente. Però mi fa anche pensare che un'altra cosa che hanno in comune sia Iron Man che Bruce Banner, che anche tutti i vari scienzi, tutte le varie figure un po' di scienziato, che poi spesso diventa lo scienziato pazzo, diventa lo scienziato cattivo anche a volte, non lo so, anche tipo il dottor Octopus o anche il cattivo di cioè anche Green Goblin, se non sbaglio, comunque.
Sì, perché poi nel momento in cui sei un outsider, magari passi anche al lato cattivo, no? Nessuno ti capisce.
Sì, da un lato quello, e dall'altro anche il fatto che di base spesso subiscono proprio degli incidenti per il loro lavoro.
Sì, però per dirti, Hulk ha subito un incidente, però non è diventato cattivo. A volte, no, cioè, esatto. Gli scienziati cattivi, a volte, cioè, nella maggior parte dei casi, almeno quelli che mi vengono in mente adesso, sono proprio classici outsider a cui nessuno credeva e che quindi hanno bisogno di farsi rivalere sulla società, no? Un altro stereotipo molto negativo dello scienziato.
E infatti io qui vorrei ricollegarmi alla versione, secondo me, da un lato più realistica forse all'interno di tutte le narrazioni pop, e dall'altro anche una figura per eccellenza che va a esprimere proprio il concetto che dicevi tu, cioè nessuno mi sta credendo, la vita mi ha un po' abbandonato e insomma mi ritrovo in una situazione per cui mi trovo quasi a diventare cattivo o a scoprirmi cattivo, perché c'è un dibattito in corso, e mi viene in mente la figura di Walter White in Breaking Bad.
Eh sì, assolutamente. Cioè, Walter White è l'esempio dell'analisi psicologica dello scienziato, sicuramente, perché comunque è un personaggio profondo. Poi vabbè, Breaking Bad ha un sacco di altri temi, non soltanto quella della figura dello scienziato, cioè il...
ci ho fatto la tesi.
La discesa verso... Allora, sicuramente ne sai più te di me, però la discesa verso il male, il... come si dice, i demoni interiori, no? Però ecco, ad esempio, la figura di Walter White è una figura sicuramente dello scienziato molto approfondita, perché a parte che è uno scienziato realistico, nel senso che lui ha fatto ricerca nella prima parte della sua vita e poi ha smesso di fare ricerca per i motivi che tutti dovrebbero sapere, perché tutti dovrebbero aver visto Breaking Bad, e poi è andato a insegnare, quindi... Sicuramente ha una visione molto più realistica di un Iron Man che costruisce la sua armatura in Iraq, giusto? Non voglio dire le cose
nel film sì.
Però anche Walter White secondo me è un pochino outsider comunque. Vedi, però in Breaking Bad però c'è anche il discorso del fare le ricerche tutti insieme, no? Perché lui all'inizio aveva una squadra. Si può raccontare un pochino la trama di Breaking Bad, anche se tanto è abbastanza nota come trama.
Sì, certo.
Lui all'inizio aveva una squadra e a un certo punto se ne separa e alla fine diventa proprio un outsider sociale e diventa un po' il cattivo della situazione.
Un antieroe più che un cattivo.
Un antieroe, dai. Esatto, sì, un antieroe.
Le parole che mi piacciono. No, scusate, che io ci ho fatto una tesi proprio per... piccolo momento di spam personale, proprio per il fatto che lui si scopre, cioè scopre il male dentro di sé fondamentalmente. A un certo punto della serie in poi a me sembra abbastanza chiaro che quello che fa non è più per un fine, cioè poi in qualche modo lo fa capire, non dirò altro, non è più tanto una cosa che fa per necessità quanto ha fatto di necessità
per se stesso, diciamo. Sì. Lo fa per soddisfazione personale, diciamo.
Sì. Perché non l'ha avuta, cioè secondo me lì c'è molto, e qui mi ricollegherei in realtà a una trilogia che io ho amato tantissimo, che è quella di Smetto Quando Voglio di Sydney Sibilla.
Smetto Quando Voglio è una bellissima trilogia. In realtà io ho visto soltanto il primo film, mi sono sempre ripromessa di vedere anche gli altri, perché se già il primo film è geniale, gli altri possono soltanto essere meglio. E lì c'è una bellissima raffigurazione della situazione della ricerca italiana oggi, che è abbastanza drammatica e che però si collega benissimo alla figura di Breaking Bad, perché è un po' quello, no? È il non riuscire ad avere una soddisfazione personale, un riconoscimento dalla società, che poi ti vai a riprendere, a questo punto ingannando la società, diventando un criminale. Tanto quando voglio, è un film. Di che anno è, te lo ricordi?
2014. Il primo è del 2014, il secondo del 2016 e poi 2017, perché sono stati chiaramente pensati come un'unica trilogia, cioè come un unico film che continua in un certo senso. Cioè è molto interessante perché esplora molto bene, facendo un discorso di flashback spesso, cioè esplora molto bene proprio quello che è successo, cioè fa capire cosa c'è dietro ogni cosa che tu vedi, quindi in realtà da questo punto di vista secondo me è un cerchio perfetto. Però al di là della trama, cioè della struttura, volevo dire, anche a livello di trama appunto mi sembra molto, purtroppo, drammaticamente reale, realistico, e anche il fatto che Walter White, se non sbaglio, ha tutto il problema di con, se non sbaglio, i suoi colleghi, perché c'era tutta una questione con i colleghi di diritti, non mi ricordo, della ricerca, tutte queste cose qui, cioè gli fanno nascere questo senso di rivalsa, che può essere anche una questione proprio di voglio farmi valere, oltre al banale voglio avere qualcosa che mi faccia, che mi dia dei soldi per campare, perché poi alla fine anche Smetto quando voglio iniziano con voglio avere i soldi per andare avanti, voglio comprarmi la lavastoviglie, e poi diventa giro con le mignotte in tangenziale, scusate il termine, tra l'altro lo cito testualmente
l'avevo presa però Smetto quando voglio era la trama, magari non tutti l'hanno visto, è un po' una parodia di Breaking Bad. La storia è di questo precario della ricetana che scopre come si fa una come produrre una droga, e poi iniziano a vendere con il furgoncino del reparto di archeologia, mi ricordo, o di cos'era? Non mi ricordo.
Di archeologia.
Di archeologia, che c'è l'archeologo che di scienza non sa fare praticamente niente, però c'ha il furgoncino e quindi la droga la mettono lì dentro.
Ma sì, e anche come le figure dei latinisti. I latinisti sono la manovalanza, praticamente, sono quelli che passano la droga alle persone. Quindi, vabbè, purtroppo anche sulla figura degli umanisti in realtà ci hanno anche un po' preso, in maniera, chiaramente anche lì ci sono dei toni comici perché è una commedia, però...
Quindi però Smetto quando voglio, ora, senza nulla togliere alle materie umanistiche, lungi da me voler dire alle persone non iscrivetevi alle materie umanistiche, io per prima nella mia vita non voglio prendere la seconda laurea in filosofia, però secondo me una cosa che mi è venuta in mente parlando di Smetto quando voglio è che leggevo l'altro giorno un report del World Economic Forum, dove dicevano che i ragazzi che oggi sono a scuola, il 65% dei ragazzi che oggi sono a scuola in futuro andrà a fare dei lavori che oggi non esistono ancora, e che effettivamente dei lavori all'interno delle STEM, che sarebbe Science, Technology, Engineering and Mathematics, quindi Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, che ad oggi non esistono ancora. E secondo me Smetto quando voglio è un po' anche il... non lo so, io ce lo vedo un pochino un parallelismo di questa gente che è un po' troppo avanti rispetto alla società, e quindi alla fine si deve inventare un po' il lavoro per campare, perché non... perché alla fine la società non riesce a darglielo. Perché sennò ora abbiamo parlato di scienziati come si dice, di evil scientist, di scienziati cattivi, citando Walter White. Gli Smetto quando voglio iniziano a spacciare droga, sembra che la gente si iscriva alle materie scientifiche e poi sembra che si iscriva alle materie scientifiche e poi o non trova lavoro o inizia a prende strade non propriamente legali.
Sì, ma poi questa paura dello scienziato direi che nasce, ora entro come umanista, come letterato, e cioè nasce già dalla fine del XIX secolo con le figure del dottor Jekyll e Mr. Hyde, oppure ancora prima con quella di Victor Frankenstein. Quindi lo scienziato...
Sì, diciamo, è un'idea molto gotica.
Vuole scavalcare dei limiti, esatto. Vuole scavalcare dei limiti.
Gotica.
Sono proibiti. per natura, nel farlo, appunto, trasgredisce questa legge umana, cioè questa legge sovrannaturale. Nel caso di Frankenstein è non creare la vita, solo Dio può creare la vita, secondo quell'ottica, e quella di Victor Frankenstein è non scindere l'uomo in due parti. Però entrambi commettono questo peccato, però vengono puniti. Quindi l'idea
vero,
dello
però stato... se mi gli inizi del Novecento, allora a me non mi può venire, non mi fanno venire in mente Verne con il Capitano Nemo, che di fatto è uno scienziato.
Sì,
però è uno scienziato romantico.
Sì, esatto, quelli di Verne hanno appunto questo lato romantico, quindi c'è la scienza come mezzo per un fine maggiore, più grande per tutti. Mentre invece Frankenstein e Jekyll sono solamente per fini egoistici.
Beh, no, anche il Capitano Nemo era un pochino arrabbiato con la società. Però era più un eroe romantico. Poi sì, 20.000 leghe sotto il mare è così bello. È un bellissimo trattato di botanica. L'ho letto di recente e lo leggevo con Google aperto, perché ti descrive tutti gli animali che loro vedono sotto, e quindi me li cercavo su Google, bellissimo. Però anche lì sono sempre uomini un po' soli, no? Vedi, in queste abbiamo fatto un po' una carrellata di scienziati, però in tutta questa carrellata qui non abbiamo mai trovato una rappresentazione, io ci ho pensato un sacco e non mi viene in mente, una rappresentazione di uno scienziato che lavora in gruppo, che però in realtà è quello che effettivamente fanno gli scienziati, lavorare in gruppo e scambiarsi idee, perché è su questo che si basa la scienza fondamentalmente. Forse sì. The Big Bang Theory alla fine è l'unica cosa che un pochino ci si avvicina.
Sì,
in effetti. Sì. Anche le figure più realistiche, però le abbiamo prese un po' a parte di Breaking Bad e Smetto Quando Voglio, però boh, anche magari, tipo spesso si vedono, penso, coppie di scienziati, non lo so, un po' sulla scia del Curie forse, tipo non lo so, penso...
Ah, coppie,
ad esempio,
marito, moglie, dici.
Sì, sì, anche, tipo che ne so, penso a Dr. Manhattan e Silk Spectre, che per esempio sono effettivamente una coppia che lavora insieme, e tra l'altro anche lì c'è tutta la situazione del Dr. Manhattan, che insomma diventa un qualcosa di oltre, perché
Dio.
C'è... Sì, perché c'è, diciamo, un po' di macello a livello scientifico, a forza di avere contatti con determinate sostanze, determinate cose, possono nascere, cioè diciamo un po' che un po' tutta la fantascienza horror e mostruosa legata a questo, cioè, diciamo, si lega anche il Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ad esempio, cioè il fatto di scindersi e crea mostri, e poi bisogna capire anche che cosa sono i mostri, e lì arriva Frankenstein che ci spiega anche un po' di cose al riguardo. Io, tra l'altro, io trovo meraviglioso Frankenstein da questo punto di vista, oltre ad essere stato scritto da una donna, ricordiamo.
Vero, Mary Shelley.
Vero, ma Mary Shelley aveva una cultura già della famiglia, che sua madre era una delle prime femministe, la signora Wollstonecraft, e suo padre pure era un mega intellettuale, quindi lei era già avanti per i suoi tempi.
Questa cosa non la sapevo, ma sono contentissima di saperla adesso.
Wow, finalmente servo a qualcosa.
No, dici, ma perché?
Ma cosa faremmo senza l'assessore Angel? No, prima di finire me ne erano venute in mente due figure. Una che conferma moltissimo lo stereotipo dello scienziato pazzo, e che secondo me tra l'altro lo fa in maniera geniale, perché lo fa in maniera onesta, nel senso che ne so, penso a Ricchi e Morti, dove lo scienziato pazzo ogni volta sembra sempre magari che si voglia anche un po' che abbia un lato più umano, che in qualche modo, invece no, si conferma sempre un po' come lo stronzo per certi versi, cioè lo fa volutamente, credo. Poi ovviamente c'è tutta una sottotrama, non è solo questo ovviamente Rick, però non lo so, è molto interessante questa cosa che c'è sempre, in realtà... anche il fatto di essere pazzi, di fare le proprie cose, porta comunque a nuove avventure, quindi comunque
Io Rick e Morty non l'ho mai finita come serie TV, perché l'ho iniziata però mi dava fastidio, però è quel tipo di ironia che io non riesco a capire fino in fondo, che aveva all'inizio anche BoJack, e poi invece
molto dark.
BoJack ha inciso una ferita profondissima nel mio cuore, quindi darò una seconda opportunità anche a Ricchi e Morti. Però sì, come dicevi te, no? Questo tentativo dello scienziato pazzo di uniformarsi. Poi mi ricorda un pochino Sheldon Cooper, no?
Oddio, all'ennesima potenza.
Ah, vabbè, Sheldon Cooper non si ubriaca dalla mattina alla sera e poi non fa i viaggi con le macchine spazio-temporali. Però, non lo so, almeno per le prime puntate che ho visto io c'era questa, come posso dire?
Vabbè, ma perché...
conciliare la vita scientifica con la vita privata.
Sì, questo sì, però lì è più una questione, credo, legata al fatto, cioè un po' alla vocazione, nel senso che comunque è chiaro che per esempio il confronto con Leonard è palese, perché c'è Leonard che è uno scienziato molto più umano, tra virgolette, mentre Sheldon ci sembra molto più chiuso. Io sono abbastanza convinta che sia perché Sheldon Cooper, sono abbastanza convinta sia all'interno dello spettro autistico in qualche modo, cioè lo dico senza alcuna ironia, anche perché ironizzare sull'autismo non mi sembra. Però sono abbastanza convinta di questo, e in realtà molti scienziati avevano comunque un po' di problematiche relazionali proprio per questo motivo, e invece io concluderei con una figura di scienziato completamente fuori dalle righe, che però io amo profondamente, che è il dottor Frankenfurter, ovvero il sweet transvestite del Rocky Horror Picture Show.
Bellissimo Rocky Horror Picture Show, io lo amo tantissimo, tutti dovrebbero vederlo, però è così, diciamo che la parte scientifica del Rocky Horror Picture Show lascia un po' i temi.
Ma come, non lanciate arcobaleni nelle vasche, nasce
ma
la vita?
Guarda, cioè... io vorrei farlo, cioè sapessi lanciare arcobaleni nelle vasche, io lo farei, cioè mi vedreste anche di mezzo a lanciare arcobaleni nell'Arno, ma sai che... E poi vorrei che tutti ballassero Time Warp su Ponte di Mezzo.
Sarebbe lo faremo.
Facciamo un flash mob a fine quarantena, andiamo a ballare Time Warp su Ponte di Mezzo.
Oddio, bellissimo.
Lo lanceremo e raccatteremo consensi. Bene, allora direi che oggi con la puntata degli scienziati siamo a posto. Abbiamo preso come esempio tanti scienziati. Sì, è vero che no. Ed è stato bello proprio quello, abbiamo fatto un confronto costruttivo.
Una roller coaster di scienziati, per citare.
Esatto. Autocito, ma fai bene a citare me. E abbiamo lasciato aperto quindi il discorso dei viaggi nel tempo, di cui parleremo nella prossima puntata. E quindi ringraziamo Gloria, che tornerà.
Assolutamente, mi sono divertita un sacco a parlare di viaggi nel tempo.
A parlare di scienziati.
No, tornerò a parlare di viaggi nel tempo. Se volete parlare di scienziati, okay, ne possiamo parlare anche in altre 8 puntate, però insomma...
potremmo fare un mini podcast,
una
ci penseremo.
Quest, sì, esatto. ringraziamo Matteo.
Sì, che come
che
al solito...
Il nostro santo patrono.
Il nostro santo patrono che ci modifica la voce, no, non è vero, cioè che ci aggiusta i livelli di audio e ci fa la post-produzione.
In modo da farci sembrare...
È un'idea, Matteo, valutala. Se sentite questa puntata in autotune vuol dire che Matteo si è svegliato un po' pazzo. No, un po' scienziato pazzo anche lui. No, comunque ringraziamo naturalmente anche lui, che trovate su Patreon se vi interessano i podcast, l'audio e tutto ciò che gira intorno. E anche un canale Telegram che appunto mettiamo in descrizione tutte le volte. E abbiamo anche noi un canale Telegram come un canale Instagram. Seguiteci, insomma.
E yep. E quindi niente, vi ringraziamo e ci sentiamo alla prossima puntata.